Vi chiederei di accompagnarmi in un velocissimo viaggio nello spazio e nel tempo per contemplare varie società umane e vari tipi di comportamento. Pensiamo ad esempio alle lingue. Oggi si parlano migliaia di lingue e sono lingue diverse da quelle che si parlavano 1.000 anni fa. Dunque, una facoltà umana condivisa da tutti gli esseri umani, come il linguaggio, si articola in tantissime versioni, tantissime lingue che sono incomprensibili l'una all'altra per le enormi differenze. Anche oggi nascono continuamente nuovi gerghi, per cui il gergo di un ragazzino di 12 anni è difficilmente comprensibile a suo nonno. Ma anche mangiare e bere, che sembrano attività totalmente istintive, innate, sicuramente lo sono, abbiamo tutti gli animali hanno bisogno di mangiare e di bere, si articolano in maniere diverse a seconda delle società. Noi in genere, quando è possibile, mangiamo seduti, seduti su una seggiola davanti a un tavolo. Beh, questa non è stata la norma nella storia della civiltà e non è nemmeno la norma oggi in tutte le civiltà. I romani mangiavano su un triclinio, i giapponesi mangiavano e per certi aspetti mangiano ancora sul pavimento, mettendo il cibo su appositi ripiani e stando con le gambe accovacciate e incrociate. Alcuni mangiano in piedi, anche noi talvolta mangiamo in piedi, per esempio davanti al bar. Mangiare, bere, parlare. Non parliamo poi di fare l'amore, tutte attività naturali. Ma queste attività sembrano svolgersi in maniere completamente diverse. I rapporti con l'altro sesso e con il proprio sesso sono diversi da una società all'altra e anche in uno stesso luogo cambiano molto visibilmente con il tempo. Pensiamo ad esempio alle società poligamiche. Pensiamo alla nostra società dove sono possibili varie opzioni di vita. Chi sogna un matrimonio e qualche figlio, sempre con lo stesso partner, con la stessa donna o uomo, chi invece immagina una vita libertina che poi magari finisce in un convento, ma che mai include la monogamia tra le proprie opzioni, il classico libertino che diventa santo. Esistono persone così, esistono comportamenti così. E naturalmente in altre società l'amore romantico che finisce con il matrimonio non è nemmeno concepibile. Diceva un capitalista italiano, Gianni Agnelli, che si innamorano solo le cameriere. Questo vuol dire che anche oggi la visione che abbiamo di rapporti sentimentali varia molto cospicuamente. E non pensiamo che l'amore materno o l'amore paterno per i propri figli sia un istinto così naturale da non ammettere variazioni. In realtà, l'amore per l'infanzia, per i bambini, sia da parte dei genitori che da parte dell'intera società, che di solito ama i bambini e cerca di farli star bene in tutti i modi, beh, questo sentimento diffuso, che noi riteniamo completamente naturale, e che lo è in certa misura perché anche gli animali di tutti i tipi si prendono cura dell'infanzia, però il nostro modo di concepire l'infanzia è recente, non si amavano i bambini 1.000 anni fa, perché ne nascevano molti e la maggior parte morivano e non potevi permetterti il lusso di amarli troppo, amavi quelli più robusti, probabilmente. Ci sono fior di libri di storia su questo. Non c'era l'adolescenza. Oggi l'adolescenza è una parte importante della vita. Non c'era. Un tempo da bambini si diventava adulti con qualche rito di iniziazione. Allora, fermiamoci qui nel nostro viaggio nello spazio e nel tempo, dal linguaggio alle buone maniere a tavola che cambiano da una civiltà all'altra, al rapporto tra i sessi e al rapporto tra le generazioni. Ma se tutte queste dimensioni del comportamento individuale sono così mutevoli da una cultura all'altra, da una società all'altra, non è irragionevole pensare come viene fatto dai sostenitori del cosiddetto modello standard delle scienze sociali, che ancora oggi viene ampiamente accettato, non è irragionevole pensare che i comportamenti e le preferenze di un individuo siano solo il prodotto del suo ambiente culturale di origine, cioè della società in cui è nato, è stato educato ed è vissuto. Notate che in questa frase, che trovate nella slide numero 100, io dico i comportamenti e le preferenze di un individuo sono il prodotto del suo ambiente d'origine. Sui comportamenti non ci sono dubbi, gli esempi che ho fatto sono tutti esempi sul comportamento umano. Lingua, abitudini alimentari, scelte di vita, amorose e sessuali, sono tutti aspetti del comportamento umano. Si vedono, i comportamenti e le azioni umane si vedono, ma che dire delle preferenze? Che è un termine molto vasto che può avere parzialmente dei sinonimi, o sinonimi parziali come valori, desideri, obiettivi, fini, quello che c'è nel cuore umano e che contribuisce a dettare i comportamenti. Io chiaramente potrei essere un individuo con una mosso da una passione enorme per il potere, ma questa passione la eserciterò in modi diversi se vivo in una società feudale dove devo cercarmi di ringraziarmi il re, il sovrano o il feudatario più grande, oppure se vivo in una società competitiva con una grande mobilità sociale dove cercherò di diventare molto ricco attraverso il successo imprenditoriale. Sono comportamenti diversi cercare di ringraziare il sovrano, cercare di fare andare bene il proprio business, sono chiaramente comportamenti visibilmente diversi, ma uno potrebbe pensare che le preferenze, i sentimenti del cuore umano che guidano questi comportamenti sono gli stessi, semplicemente ispirano diversi individui comportamenti differenti che dipendono dall'ambiente sociale. Questo si può pensare, ma è vero? È plausibile? E qui nasce, diciamo, il punto davvero problematico del modello standard delle scienze sociali. Immaginare che l'uomo, l'individuo, sia una tabula rasa, una tavola di cera su cui la società e la storia possono scrivere qualunque cosa. Che la mente umana sia una mente vuota, anche il cuore umano che sia un cuore vuoto. E come saranno le nostre preferenze, i nostri valori, i nostri desideri, dipende, secondo questi signori, dall'educazione e in definitiva dall'influenza del nostro ambiente sociale. Allora, se gli uomini di oggi sono forgiati dall'ambiente sociale che trovano alla nascita, che a sua volta è stato determinato dai loro padri, dai loro nonni, dai loro avi, sembra che tutta la storia, tutta la struttura sociale sia determinata solo dalla storia di come era la società ieri, l'altro ieri e prima ancora. Quindi il modello standard delle scienze sociali non è solo ipersociologico, è la società e la cultura che forgiano la tua mente, ma è anche un modello, potremmo dire, storicista. Ora, prima di affrontare il problema grosso, se questo modello sia vero o sia falso, vorrei dire che anche con un'ipotesi, anche le ipotesi scientifiche hanno forti ricadute politiche, di filosofia della politica. Sicuramente nessuna scienza sociale ispira direttamente una filosofia della politica, ma talvolta la influenza, la suggerisce, ed è anche il caso del modello standard delle scienze sociali. Se tu ci credi, se tu credi che noi siamo una tabula rasa, una tavoletta di cera che la società può plasmare, beh, allora è facile immaginare che si possa costruire un uomo nuovo, un uomo più adatto a vivere nella società migliore che noi o una parte di noi auspichiamo. Qualunque riformatore sociale o utopista ha creduto nella possibilità di forgiare un uomo nuovo. Ci hanno creduto Platone, una generazione di scrittori politici utopisti, da Tommaso Moro a Campanella, a Rousseau. Ci hanno creduto i fascisti, i nazisti, i comunisti del XX secolo. Addirittura l'espressione uomo nuovo era condivisa ed è condivisa da persone come Mussolini, Castro, Lenin, Stalin. Ora, dicendo questo, può apparire che io getti discredito su una teoria scientifica, sull'ipotesi scientifica, mostrandone alcune orrende conseguenze politiche. Non è esattamente così. Ogni filosofia politica si colloca nel regno del dovresse, cosa vorremmo fare, quindi non può essere mai dedotta da una teoria scientifica. Questa è una lezione che impariamo ancora oggi da David Hume, e tuttavia va rimarcata questa circostanza, che gli ultrasociologisti, chiamiamoli così, i sostenitori più fanatici del modello standard delle scienze sociali, contemplano la possibilità di un uomo nuovo. Ora, per fortuna direi, ma ammetto che sia un mio punto di vista anche parziale e sicuramente non obiettivo, qui l'obiettività totale è impossibile, io spero, credo che il modello standard non sia del tutto adeguato e spero anche che non lo sia, perché le sue ricadute politiche, anche se non sono una necessità logica, sono forti e aprono la via a un mondo che non mi piace. Richiamo, per chi voglia approfondire questo aspetto, un capitolo bellissimo del testo di Schoch, Invidia e Società, che costituisce una delle alternative d'esame. Questo capitolo, se ben ricordo, si chiama Giustizia facciale. L'autore, consentitemi di dimenticarne ora il nome perché non è un grande autore, è un libro molto bello, ma peculiare perché mostra l'incubo, la distopia di una società quasi perfetta, dove si è realizzata una quasi totale uguaglianza degli esseri umani. C'è però un problema: che in questa società quasi perfetta alcune persone, sia uomini che donne, sono più carini del resto. Che bel nasino, che caratteri proporzionati, che fisico scultoreo, che viso regolare. Certo, la società è uguale, gli stipendi sono uguali, tutti hanno lo stesso potere, ma alcuni sono decisamente più carini di altri, proprio come succede adesso. E quelli più brutti dicono: ma come? Abbiamo lottato tanto per avere un'uguaglianza d'ogni genere, ma io sono bruttina, io sono infelice perché la mia compagna di banco ha i ragazzi più carini. Come si può ovviare a questa persistente infelicità che nasce da una disuguaglianza naturale? Beh, attraverso un apposito ministero, il Ministero della Giustizia Facciale. Ogni tanto ti arriva, se sei carino o carina, ti arriva una lettera dal ministero, sei convocata, sei convocata. Clinica, si aggiunge una gobba al naso, un bozzetto sulla fronte, il mento lo si può rendere un po' più irregolare, la mascella un po' più pronunciata, un po' più storta. Poi un po' di va via, che sembri cammini con quella falcata, beh, un po' claudicante ti si può far diventare. È chiaramente un incubo, ma mostra come il tentativo di perseguire un ideale, quale l'uguaglianza, che è un ideale ideologico, se portato alle estreme conseguenze, possa essere micidiale. E allora, consentitemi, un punto di vista parziale nel quale io opto per i sostenitori dell'approccio evoluzionistico allo studio della società, i quali rifiutano il modello standard e sostengono che esiste una natura umana che accompagna, accomuna gli uomini di ogni epoca e ambiente geografico. Poi stabiliremo i limiti di questa natura umana, quanta parte dei nostri sentimenti, preferenze, ragionamenti sono determinati dalla natura umana e quanti dalla società. Ma la natura umana esiste, è piuttosto dura, è come un pezzo di marmo, una lavagna, non come una tavoletta di cera. Gli puoi scrivere qualcosa, ma non tutto, non puoi fare qualunque cosa perché ha una sua inerzia, una sua rigidità. E inoltre che tale natura si è formata nel corso di 2 milioni e mezzo di anni circa, come risultato dell'evoluzione dell'animale uomo. E lo dico con buona pace degli utopisti, da Platone a Marx. Non puoi cambiare l'uomo mettendo i filosofi al potere o mettendo un gruppo di utopisti ugualitari.